Penso a lavoro di cominciare a rispondere o cercare di rispondere a qualche domanda adesso, prima che si accumulano in troppe. Why we wake up at 5:13 o'clock? Perché ci svegliamo alle 5:30? Perché qui siamo un po' pigri.
Perché è Santa Citarama alle 4:30?
Nei nostri monasteri in Thailandia si alzano alle 3. E in Santa Citarama facciamo il primo incontro alle 5 del mattino. E quindi per rendere un po' più facile per voi abbiamo cambiato la routine. Ma c'è anche questo, che è una via di risveglio e serve un certo impegno, determinazione, disponibilità di uscire dall'ignoranza all'illuminazione, dal buio alla luce. Se invece si vuole indulgere nel sonno, non è quel tipo di atteggiamento che ti porta dall'ignoranza alla chiarezza. E quindi il simbolo per il risveglio è il gallo che ti fa svegliare la mattina presto. Io sono del segno del gallo nel sistema cinese. Mi ricordo però nei primi tempi quella meditazione del mattino era quasi una tortura. Il torpore, la sonnolenza alternava con irrequietezza, agitazione. Però dopo un certo periodo c'era qualcosa che cambiava e cominciavo a trovare una molto più serenità e chiarezza in quel, è diventato il momento preferito, perché la mattina presto c'è maggiore silenzio. E in Thailandia è il momento più fresco, c'è ancora buio fino alle 6, e c'è più fresco e più silenzioso, quindi è un momento abbastanza adatto per cominciare la pratica, per svegliarsi e uscire dal sonno. Come affrontare l'impedimento della noia? Ma chi dice che è un impedimento? Forse la prima cosa è di immaginare che potrebbe essere un'occasione, un'opportunità, perché chi ha il lusso di sperimentare noia? E infatti, in qualche senso, è un buon segno che arriviamo alla noia. Significa che la pratica funziona, o che non stiamo cercando distrazioni. E quindi nella presenza della noia, una cosa da investigare: dov'è la sofferenza? La noia è così terribile? E magari si può cominciare a comprendere che la sofferenza è il non volere la noia, e di afferrare questo. La noia stessa è sopportata, e questo è vero in molte situazioni, dolore fisico, irritazione, frustrazione, sonnolenza. Non è tanto l'esperienza stessa che è sofferenza, è quella che aggiungiamo sopra, la nostra reazione abitudinaria. E questo possiamo verificare per noi stessi. La grande parte della sofferenza è l'afferrare, il volere quello che non abbiamo, o il non volere quello che c'è, quello che già abbiamo. E quindi nella presenza della noia, invece di cercare di evitarla o di assorbirsi in qualcosa, di distrarsi in qualche modo, è un'opportunità di guardare dentro, investigare, esplorare questa esperienza di noia, com'è veramente. E quindi, come dicevo ieri sera, di poter aprire la mente, aprire il cuore, di non rimanere con il presupposto la noia non va. C'è qualcosa sbagliato nel sperimentare la noia. E quindi un atteggiamento non giudicante, un atteggiamento gentile, e di poter aprirsi e ammettere pienamente questa esperienza che chiamiamo noia, di essere interessati com'è. È qualcosa di stabile, è qualcosa concreta, dov'è esattamente? E esito di dire troppo su come si può trasformare, perché poi vi do delle aspettative. Ma perché nel non avere aspettative è di riuscire ad accogliere così com'è, con un atteggiamento non giudicante, gentile, può permettere la cosa di trasformare in qualche modo. E quindi vi incoraggio su questo atteggiamento, questo modo di aprirsi, accogliere così com'è, un momento alla volta, esplorare dentro, nell'essere interessati e curiosi. Non è così poi così noioso, affascinante, com'è questa noia? cosa mi manca veramente? C'è qualcosa che mi manca? Da dove viene questo senso di incompletezza o vuoto? Non cercando risposte concettuali, ma modo di investigare, di continuare a prestare attenzione, di lasciare stare, lasciare esistere questo stato così com'è, e vedere come si sviluppa quando si riesce a aprirsi, a ammettere pienamente e sopportare pazientemente un momento alla volta. Forse l'avete trovato una condizione permanente, qualcosa stabile, reale. Se è così, vi prego di venire a raccontarmi. Uno degli aspetti più evidenti della sofferenza oggi è la resistenza al cambiamento, al fluire spontaneo della vita. Le regole dell'uomo odierno sono in contrasto con quelle della natura e sempre di più tendono a fermare la vita nelle relazioni, nel lavoro, nella crescita dei piccoli, nel vivere con rispetto le risorse della terra. La meditazione costante può aiutare a coltivare la forza e il coraggio di cambiare queste condizioni. L'impegno al ritorno ad una vita più semplice e autentica è parte del moltiplice sentiero. Sì, quando si parla di cambiamento, impermanenza, magari viene spontaneo di considerarlo una cosa negativa, una cosa che non vogliamo. E pensiamo della vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione. Ma come sarebbe se le cose non sono mutevoli, se le cose non cambiano? C'è anche molto spesso un aspetto positivo al cambiamento, come la noia che magari non rimane per sempre, o il dolore che non c'è per sempre. Infatti è grazie al cambiamento che è possibile che ci sia un sentiero che porta alla liberazione, che non siamo completamente condizionati o le cose non sono completamente fisse. Come diceva Ajahn Chah in uno dei suoi discorsi, c'è un Buddha perché c'è cambiamento. C'è questa verità di impermanenza, di instabilità, di incertezza, e per questo ci può essere la possibilità di comprendere, di realizzare il cambiamento, questa verità universale. C'è un lama tibetano, è stato chiesto da un cristiano, credo, dicendo nel cristianesimo c'è il concetto di grazia, la grazia di Dio. C'è qualcosa simile nel buddismo? E lui ha detto, sì, e si chiama impermanenza. Perché questo rende possibile tutto, anche la possibilità di liberarsi dalla sofferenza. È come un'apertura, c'è l'impermanenza e c'è la consapevolezza dell'impermanenza che possiamo sviluppare. E quindi uno che medita, che integra questa pratica nella vita quotidiana è molto più disposto ad accogliere il naturale cambiamento delle cose e vive più in sintonia a questa prospettiva che le cose sono per natura instabili, incerti, impermanenti. Non significa che allora non c'è niente da fare, lascio le cose, vanno per conto loro, ma abbiamo la possibilità di agire in modo appropriato per beneficio, per il nostro beneficio e per il beneficio degli altri, ma quello che possiamo fare è limitato, perché la natura è più grande di noi, la natura è più forte, e quindi facciamo quello che possiamo e poi siamo pronti anche a lasciare andare. Come Ajahn Chah, quando stava male, ha detto che c'erano due possibilità: che poteva guarire e va bene, o poteva morire e va bene. E quindi sicuramente questa pratica, la comprensione che viene, ci aiuta di gestire meglio, di rimanere più equanimi e di non soffrire dovuto al naturale cambiamento delle cose. Magari l'ultima parte della domanda rispondo più avanti o verso il fine del ritiro. L'immobilità e la concentrazione servono a trascendere l'impermanenza. Non tanto a trascendere, ma di comprendere, di vedere, e allo stesso tempo, osservando tutto quello che è mutevole, che segue la legge di natura, di sorgere, di cessare, e il naturale rilascio, lasciare andare, e poi magari si scopre lo sfondo di tutto, quello che non nasce, che non muore. Come nella meditazione, osservando le cose sorgere e svanire, se siamo di solito appena qualcosa è sorto, comincia a cambiare, portiamo attenzione a qualcos'altro, la nostra attenzione è continuamente portata a cose nuove, cose che quando sorgono. Ma invece rimaniamo presenti, consapevoli, con consapevolezza non selettiva, semplicemente testimoniando quello che avviene. Avviene una sensazione, c'è un'esperienza sensoriale, un'immagine mentale, e osservare come cambia e poi cessa. E poi quando cessa, cosa c'è? Magari c'è un momento di niente, un momento di pausa, c'è un vuoto, ma c'è ancora una consapevolezza, una presenza, c'è quello che può testimoniare le cose come sono, i fenomeni che si presentano e il vuoto, la pace, quando qualcosa cessa. L'immobilità cerchiamo di, quanto possibile, durante la seduta rimanere immobili. Non è una regola fissa, se comincia a fare troppo male, non si riesce a rimanere rilassato, si può cambiare posizione. E quindi l'immobilità aiuta a calmare le cose, ma anche durante la camminata, ad esempio, anche quando sei in movimento, c'è un tipo di immobilità. anche se il corpo è in movimento, c'è la consapevolezza stessa. Ajahn Chah, una delle sue domande che faceva alla persona, che è un po' come un koan zen. Allora, la mente di un praticante dovrebbe essere come acqua ferma che scorre. Allora, conoscete acqua ferma come nel stagno o lago? Poi conoscete acqua che scorre come il torrente? Allora, la mente di un praticante è come l'acqua ferma che scorre. Allora, cosa significa? Ma forse c'è una stabilità di presenza, di consapevolezza, e che si apre al flusso del cambiamento. E quindi non è come cercare di bloccare tutto, un'immobilità che cerca di chiudere, di bloccare tutto. Ma c'è una possibilità di rimanere presenti e consapevoli durante il cambiamento naturale, di poter aprirsi al flusso del contenuto cosciente e di non essere trasportati via. E quindi c'è l'immobilità come acqua ferma, la consapevolezza stessa, e c'è il movimento, il flusso delle esperienze coscienti. E la parola concentrazione generalmente evito, perché per molte persone implica uno stato di intensità, di chiusura, diventa uno stato di contrazione, che non è molto salutare, non è molto beneficio, e può creare più tensione e non è sostenibile. Mentre il raccoglimento è invece come unificare, portare insieme le facoltà, è più dolce, più aperto, più libero. E così è di sviluppare una presenza, consapevolezza più continuativa, di poter osservare in permanenza. Non è un dogma o qualcosa da credere, ma qualcosa da verificare, realizzare. Ma quello che conosce l'impermanenza, cos'è? È permanente o... Allora, non è che se si comincia di pensare troppo, poi ci si perde nell'attività mentale e si finisce confusi. Però nell'immediato, qui ed ora, ci sono i fenomeni che sorgono e cessano, e c'è questa consapevolezza che è immediata, che non cessa con i fenomeni. Non stiamo dicendo che è qualcosa di permanente, però qui ed ora abbiamo sempre a disposizione, è immediata, non è qualcosa che dobbiamo cercare di raggiungere o ottenere, lo già abbiamo. C'è una immediatezza, e quindi senza tempo, non ritardato dal tempo. Non è come cercare a concentrarsi, bisogna sforzarsi a focalizzare tutta l'attenzione sull'oggetto e con molta fatica eventualmente a raggiungere la concentrazione. La consapevolezza è immediata, qui ed ora, istantanea, come accendere la luce e aprire gli occhi. siamo continuamente risucchiati dalle vecchie abitudini, però ad un certo punto ci rendiamo conto e immediatamente c'è consapevolezza. E più che diamo valore, più apprezziamo e sviluppiamo questa via, più viviamo la nel modo consapevole, di essere consapevole. E quindi questo ci dà una prospettiva sulle cose come sono, la natura mutevole, impermanente, e siccome è tutto impermanente, non c'è niente in tutto questo che può darci una soddisfazione duratura. Magari un momento di sollievo, un momento di gratificazione, poi cambia e svanisce. E siccome è tutto impermanente e insoddisfacente, è anche impersonale, non posso dire che mi appartiene veramente. Appartiene alla natura, segue la legge di natura. E con questa prospettiva non siamo più identificati ciecamente con le condizioni mortali, e quindi in un senso si trascende l'impermanenza. È libera, la consapevolezza è già libera, e già abbiamo, non ci manca nulla, è solo una questione di riconoscere e rendersi conto. Un aiuto. Sono molto apprezzato sia nel lavoro che nella vita sociale, ma io riesco solo a disprezzarmi e penso di non meritare apprezzamenti. Cosa posso fare per cambiare atteggiamento? È molto comune questo nella nostra cultura. Non so quanto viene da un senso un'interpretazione distorta dell'idea del peccato originario. Siamo nati già con un difetto, o gli ideali che abbiamo, che con e anche per questo, avendo il nostro tipo di educazione che dà tutta l'importanza alla mente discriminativa, che vede le differenze, che vede i difetti, le cose che non vanno come dovranno secondo l'ideale, e quindi tende verso la mente critica, tende verso negatività, e noi siamo prime vittime di questa tendenza. E così la pratica di metta ha una sua, è molto utile, che magari introduco nel pomeriggio, la pratica di sviluppare benevolenza, gentilezza amorevole prima dentro di sé. E già di avere una prospettiva che è solo un'abitudine mentale, quella che dice ma non sono bravo, non sono adeguato, non sono sufficiente, è solo un'abitudine della mente, e quindi quando si presenta solo di riconoscerlo e di non crederlo. Ecco. Ma non senza giudizio, ma non conviene a credere o afferrare, e di riconoscere e di ammettere le proprie buone intenzioni, di voler fare il bene, di voler non fare il male, perché in fondo abbiamo delle buone, abbiamo delle aspirazioni e siamo attratti alla bontà, vogliamo essere persone degne. Se guardiamo dentro c'è una nobiltà del cuore che magari certi momenti presi da varie forze interiori di avidità, avversione e confusione che magari prendono il sopravvento, ci perdiamo. E poi quando sbagliamo, quando ci perdiamo, riconosciamo questo, e rinnoviamo le buone intenzioni. E quindi questo, avendo stabilito dentro di sé le buone intenzioni di non fare male, di non creare intenzionalmente sofferenza, di essere, avere considerazione per gli altri, di essere gentili, e quando viene, quando sorge questa voce, questo sentire di non essere all'altezza, di non essere buono o sufficiente, di vederlo solo come un'abitudine mentale e di non crederlo, di solo riconoscere una condizione, qualcosa che sorge e cessa nella mente, che non ha nessuna sostanza. E quindi anche se un'abitudine è così forte e continua a ripresentarsi, perde il suo potere, perché non crediamo più a quel che dice, è solo un'abitudine. E quindi questa è l'importanza di apprezzare, di poter stabilire dentro di sé le buone intenzioni, le proprie aspirazioni, e ammettere quando si fallisce. Non siamo nati perfetti, nessuno ci dà un manuale come essere un essere umano perfetto, o come fare in ogni situazione. Dobbiamo imparare strada facendo, e una parte di questo processo è di fare degli errori, e quindi è importante anche ammettere questi e di poter comprendere le conseguenze e ristabilire le buone intenzioni, perdonarsi, e così gradualmente si sviluppa un senso di rispetto per se stesso, e non si è più così condizionato da quel vecchio abitudine che si presenta, e gradualmente perde potenza e non ha nessuna importanza, non la feriamo più, non crediamo più in quello che dice.